Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io mi limito a leggere questa scheda introduttiva che voi probabilmente avete sotto mano per avviare introdurre un po' il testo. E quindi cerco di evidenziare il metodo che Sen adotta in questa sua ricerca sull'idea di giustizia. Non mi fermo sui contenuti specifici, perché poi Gianni Maggi entrerà in questi contenuti e sa farlo molto meglio di me. Allora mi fermo sull'approccio metodologico, che credo si possa comprendere a partire da un esempio che troviamo nel primo capitolo del libro, ma che ricorre, che viene ripreso almeno altre 3-4 volte e anche alla conclusione del libro. Un esempio molto semplice, scrive sempre, costruisce questo esempio: ci sono tre bambini, Anna, Roberto, in realtà è ritrovato dopo, quando tradotto in Roberto, e Carla, che si contendono un piccolo flauto, litigano, ma ciascuno di loro ha le sue ragioni. Anna pretende il flauto perché è l'unica dei tre che lo sa suonare, cosa di cui gli altri due sono consapevoli. E rimane giusto negare il flauto all'unica persona che lo sa adoperare? Roberto vuole il flauto perché è povero, così povero da non avere neanche un giocattolo. E mi pare giusto negargli l'unico giocattolo che potrebbe avere. Carla si applica per mesi con diligenza per costruire il flauto con le sue stesse mani. Il flauto in questione l'ha fatto lei e ora se lo vuole tenere. Mi pare giusto che gli altri due glielo portino via. Allora la domanda è: a chi dare il flauto? Vediamo bene che operare la scelta giusta, cioè operare con giustizia, non è facile, nemmeno su un esempio così semplice. Ma se apparteniamo, argomenta sé, a una delle scuole etico-politiche, possiamo avere una risposta pronta. A Roberto, il bambino più povero, andrà in pieno appoggio dell'egualitarista, che è orientato a ridurre le differenze nella ripartizione delle risorse economiche degli individui. Carla, l'artefice del flauto, quella che l'ha costruito, si guadagnerà immediatamente la simpatia del liberalista, perché nel pensiero liberalista, liberale se volete classico, c'è un nesso fortissimo tra lavoro e proprietà. Lo troviamo per esempio in Locke, che è uno dei fondatori. L'esponente dell'utilitarismo edonista tenderà a tenere in maggiore considerazione il fatto che a ricavare dal flauto il maggiore piacere sarebbe Anna, perché Anna è l'unica in grado di suonare. Allora, le cose sono certamente più complicate di quanto mostra l'esempio, ma il senso è chiaro. Se partiamo da teorie generali, in questo caso l'egualitarismo, il liberalismo, l'utilitarismo, attenzione, diamo sì una risposta, ma non siamo in grado di soddisfare le istanze diverse, eppure pienamente razionali, che stanno alla base della stessa esigenza. Cioè siamo costretti a escludere ragioni non arbitrarie, ragioni che hanno tutte una loro validità. Le grandi teorie della giustizia, le teorie che appunto dipendono per esempio dall'egualitarismo, dal liberalismo, dall'utilitarismo, le grandi teorie della giustizia si sono costituite per lo più sulla base della definizione di un assetto sociale perfettamente giusto, sul quale tutti gli esseri razionali dovrebbero convenire in un accordo trascendentale unico. Partono insomma da un'idea di giustizia razionalmente fondata, dalla quale emerge un sistema di principi di giustizia, interpretano i casi concreti a partire da questa idea di giustizia e stabiliscono quali istituzioni siano adatte a promuoverla e a realizzarla. Si tratta di un'idea di giustizia che si declina in regole, norme di comportamento che la attuano. Una concezione della giustizia, in fin dei conti incentrata, questo è il parere di Sen, sulla struttura di una ragione astratta, cioè di una ragione che non sa tenere conto delle differenti eppure razionali esigenze degli individui. Questo modo di costruire l'idea di giustizia è tipico, dice Sen, di un certo filone dell'illuminismo. Attenzione, come vedremo, Sen è a suo modo un illuminista, ma distingue nell'illuminismo due aspetti. Un certo filone dell'illuminismo variamente articolato intorno alla nozione di un ipotetico contratto sociale. Grandi esempi: Hobbes, Locke, Rousseau. Un contratto sociale che giunge, quindi più che illuminismo si potrebbe dire della modernità, contratto sociale che giunge fino all'approccio contrattualista che ha esercitato il maggiore influsso sulla filosofia politica contemporanea, del parlava prima Giovanni, quello di John Rawls, in particolare con il suo celebre libro Una teoria della giustizia, un libro che ha ormai 40 anni, ma è un libro fondamentale ancora oggi. Rawls è l'autore che per Sen rappresenta una vera pietra di paragone. Tenete presente che Rawls e Sen hanno lavorato insieme, hanno anche fatto corsi universitari in collaborazione. Rawls argomenta così: la giustizia, questo culmine, no, del contrattualismo, la giustizia deve essere intesa in termini di requisiti di equità. E per equità si deve intendere innanzitutto un'istanza di imparzialità, la quale imparzialità a sua volta è specificata dall'invenzione teorica, dell'idea di una posizione originaria. Ecco, quella posizione originaria a cui ci si riferisce sempre all'interno di una teoria del contratto sociale. Un'ipotetica situazione di iniziale equità nella quale i gruppi coinvolti sono all'oscuro dei rispettivi interessi e identità personali, non sanno niente, sono soltanto degli esseri razionali. I loro rappresentanti sono chiamati a compiere scelte sotto questo velo di ignoranza, ed è in questa condizione di ignoranza che i principi, secondo Rawls, che i principi di giustizia vengono scelti in modo unanime. Insomma, viene ipotizzato un punto zero, un punto di partenza in cui la ragione è pura, non è condizionata da interessi, pregiudizi, propensioni. In questo luogo teorico miracoloso, gli esseri umani convergono razionalmente, attraverso una sorta di spontanea ragionevolezza, su ciò che è giusto. In questa situazione iniziale, persone ragionevoli scelgono i principi di giustizia. Tali principi di giustizia andranno poi a determinare le istituzioni sociali di base che governeranno la società. Possiamo saltare anche la parentesi. La parentesi ci dice come viene impostata da Rawls la questione, e nello specifico che la priori rawlsiano è una sorta di libertà, e libertà della ragione in particolare, che sta alla base della giustizia. Amartya Sen ritiene che la costruzione di una teoria della giustizia debba procedere in modo inverso a quello ipotizzato da Rawls e in genere dal contrattualismo, e debba fare a meno di ipotetici stati di natura in cui gli uomini possano esercitare una pura razionalità. Per costruire la sua teoria, cioè una posizione comunque argomentata razionalmente, Sen ci tiene moltissimo a non lasciarsi andare all'emozionalismo o addirittura agli istinti che porterebbero verso una visione della giustizia, quindi una posizione comunque argomentata razionalmente, Sen si riferisce piuttosto a una diversa prospettiva presente nell'illuminismo, quella coltivata per esempio da Adam Smith, da Condorcet, da Bentham, da Stuart Mill, e dice Sen anche da Marx, che pure dà grande importanza all'argomentazione razionale, evitando di affidare al sentimento e all'intuizione la valutazione del giusto e dell'ingiusto. In questa prospettiva, però, la costruzione di una teoria della giustizia non prescinde dalla concreta realtà sociale e dalle esperienze complesse che le persone vivono in essa. Anzi, ritiene che il senso della parola giustizia possa emergere solo da tale complessità. Non si tratta, in questa prospettiva, di individuare innanzitutto l'idea di giustizia e le istituzioni giuste che possono realizzarla. Si tratta piuttosto di confrontare modi di vita, comportamenti individuali e interazione sociale. Si tratta di cogliere le relazioni, sempre sottili e sfuggenti, tra le emozioni e le ragioni che insieme e spesso nel loro intreccio guidano le scelte che chiamiamo libere. Si tratta di valutare le diverse forme di condizionamento che rendono concrete le scelte, senza con questo sminuire l'importanza dell'argomentazione razionale, anzi evitando con forza di abbandonarsi alla persuasione della natura pervasiva dell'irrazionalità. Persuasione che oggi è molto presente, anche dove non ci aspetteremo di trovarla, anche in certi teorici della giustizia. La concretezza del metodo adottato da sé punta quindi, in contrasto col contrattualismo classico e contemporaneo, a evidenziare il modo comparativo di dare risposta alle questioni di giustizia, senza concentrarsi innanzitutto sull'individuazione dei requisiti che dovrebbe avere una società perfettamente giusta. Non isola un modello di società perfetta dalle altre società, come se questa potesse separarsi dal resto del mondo o imporre al resto del mondo la sua perfezione. Non trascura il fatto che, realisticamente, le persone possano comportarsi in modo non ragionevole e cerca di aprire costantemente uno spazio di dialogo tra opinioni differenti al fine di ricercare un orientamento per quanto possibile, sottolineerei per quanto possibile comune, quindi non trascendentale, non uguale per tutti, perché così, no? Non che sia la condizione di possibilità per qualsiasi orientamento giusto, ma per quanto possibile comune attraverso il confronto pubblico. E a tale scopo ricerca modi e mezzi per ampliare la base informativa della scienza sociale. L'approccio di sé è quindi relazionale e si serve della scienza sociale come metodo di indagine, dove con l'espressione scienza sociale si intende una teoria che è stata formalizzata, che parte da Condorcet probabilmente, ma è stata formalizzata già negli anni 50, una teoria più o meno formalizzata che aggrega i giudizi individuali di un gruppo eterogeneo di persone in un insieme che soddisfa condizioni minime di ragionevolezza. Questa teoria si concentra sulla dimensione comparativa, sulle ragioni pratiche che operano dietro le scelte e le decisioni individuali e collettive. Riconosce l'inevitabile molteplicità dei principi in competizione reciproca nell'ambito della giustizia sociale, dando rilievo alla pluralità delle posizioni e così accettando, da un lato, il rischio, guardate bene, il rischio presente, dell'impossibilità di giungere alla soluzione definitiva dei problemi, dall'altro tenendo conto che proprio la possibilità che esistano contrasti permanenti tra principi non eliminabili può essere molto importante per una teoria della giustizia. Ammettere soluzioni parziali e non definitive dei problemi di giustizia sociale e anche la possibilità che una teoria della giustizia accettabile proponga classificazioni incomplete della giustizia. Tenendo conto comparativamente delle diverse istanze e rispettando la complessità delle situazioni in base ai parametri in concorrenza emergeranno gerarchie alternative diverse con alcuni elementi comuni e altri divergenti. L'intersezione tra i vari ordinamenti prodotti dalle diverse priorità darà luogo a un ordinamento parziale che si esprimerà con chiarezza e coerenza su alcune coppie di opzioni. Vedete quindi il limite della convergenza su alcune opzioni che si possono raccordare a partire da posizioni differenti attraverso la comparazione. E questa è l'idea di fondo, a me pare. L'approccio metodologico opportuno, a parere di Sen, per giungere a una teoria della giustizia apre insomma una via lunga, attenta alle differenze, priva di garanzie, ma molto ricca nell'attenzione ai motivi delle scelte concrete e rispettosa dei principi che le sorreggono, i quali devono sempre essere discussi e mai eliminati a priori. La discussione avviene attraverso il confronto razionale, nella persuasione che questo possa conciliare posizioni in conflitto che solo a prima vista appaiono irrazionali, in quanto, dice Sen, e questo mi sembra un pensiero importante, i pregiudizi poggiano in genere su qualche forma di ragionamento, per quanto fragile e arbitrario. E il più delle volte l'irrazionalità non consiste nella completa deroga al ragionamento, ma nell'uso di ragionamenti molto primitivi e difettosi. C'è una forte fiducia, quindi, come vedete, nella ragione, nella possibilità che l'argomentazione razionale possa giungere a elevare anche chi nutre pregiudizi, perché questi pregiudizi non sono che argomentazioni deboli. La propensione di Sen al comparativismo è anche un retaggio della cultura indiana dalla quale Sen proviene, che spesso nutre con esempi interessanti i suoi ragionamenti. Per esempio, Sen riprende spesso nel corso del libro il Mahabharata, cioè uno dei testi fondamentali della cultura indiana, e in particolare la Bhagavad Gita, che è uno dei punti sostanziali, e in particolare il dialogo tra Krishna e Arjuna, che è uno dei dialoghi che stanno alla base poi del senso indiano della giustizia. Magari ne parliamo dopo, se qualcuno è interessato a approfondire la questione. Dunque, complessivamente questa cultura indiana gli fornisce una distinzione di rilievo operante sul piano questa volta del contenuto. Finora abbiamo parlato del metodo, l'unico accenno al contenuto che faccio, in tutto il suo lavoro. Si tratta di due nozioni di giustizia desunte dall'antica giurisprudenza indiana, Niti e Nyaya. Non so se pronuncio bene perché non conosco questa lingua. Tra l'altro qui lo trovate scritto in modo sbagliato, ci vogliono degli accenti che non sono riuscito a riprodurre. Parole che in sanscrito significano entrambe giustizia. Il primo concetto, niti, si riferisce sia all'adeguatezza di un'istituzione, sia alla correttezza di un comportamento. Il secondo, nyaya, riguarda i dati riscontrabili e il modo in cui si presentano, in particolare la vita che le persone sono effettivamente in grado di condurre, cioè i limiti reali della loro libertà, diciamo così. Ora, il dato cruciale qui, scrive Sen, è che per realizzare la giustizia in termini di nyaya non basta valutare istituzioni e regole, ma occorre giudicare le società stesse. Non importa quanto siano appropriati gli assetti stabiliti. Se un pesce grande può ancora divorare un pesce piccolo a piacimento, siamo di fronte a una palese infrazione della giustizia umana intesa come nyaya. Cioè, dal punto di vista istituzionale può andare tutto bene, l'idea di giustizia può essere perfetta, ma di fatto se ci sono delle palesi diseguaglianze, la giustizia non c'è. insomma se adotta una prospettiva incentrata sulla realtà concreta e ci spinge più a denunciare, prevenire e combattere l'ingiustizia manifesta nel mondo che a cercare la giustizia perfetta.
Bene. La giustizia degli uomini contro la giustizia dei pesci. No, per il momento sono stato un caso su questa cosa, dove il pesce grosso mangia il piccolo. Non so cosa ne pensino i pesci, ma insomma le cose vanno così. Grazie, la parola a Gianni.